Allora, Marquez è un pilota fortissimo, un fuoriclasse. Mai nessuno di fuoriclasse del motorsport ha lottato per far perdere un altro pilota.
Sì,
ma
sì,
mai
sì.
Nessuno è stato così sporco.
Per qualche durata.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Promettervi che il Napoli, fin quando sarà gestito da me e dalla mia famiglia, non indietreggerà mai al cospetto di comportamenti ostili e predatori da parte di interessi privati. Il nostro più grande orgoglio è stato quello di vincere rispettando le regole e le persone. Continueremo sempre a competere con questi principi. 20 anni fa dissi che il mio primo obiettivo era quello di rilanciare la città di Napoli, anche attraverso il calcio. Oggi Napoli ha riconquistato un'attenzione globale, anche grazie al nostro supporto, e da Napoli deve partire il futuro di un calcio libero, sostenibile e innovativo.
Incontro con grande serenità, posso dire che è chiaro che io ho lavorato per cercare di tutelare San Siro e nella speranza che il progetto cosiddetto WeBuild fosse accettato. Posso vedere con positivamente l'idea di comunque di rimanere a Milano, dobbiamo essere rapidi di dare quello che loro chiedono.
Questi giorni c'è lo Sport Business Forum con un sacco di personaggi e di relatori di grande livello, di cui parleremo oggi, domani in un podcast con Marco Belinazzo, dato che si tratta dello Sport Business Forum e quindi chi meglio di lui. E anche domenica ci collegheremo da qui, vediamo intanto se funziona, sono qui con tutta la squadra, anzi meglio la banda di Radio 24, ma vediamo se funziona il triangolo. Giovanni Capuano,
eccomi qua, funziona benissimo. Eccolo. Tra l'altro ti vedo anche con dietro la scritta Cortina, con dietro tante cose, è tutto assolutamente meraviglioso.
È tutto meraviglioso, comprese le cose di cui parleremo. Adesso ti chiamo in causa su una cosa di cui hai parlato peraltro prima nel GR. Pierluigi Pardo.
Il signor Pardo non è al momento raggiungibile.
Mi dici che funziona il triangolo? No. Ma per ora è un problema il triangolo, poi non lo sarà più. No, qui dal Business Forum di Belluno ho capito questa mattina una cosa, cioè come gira il fumo in Arabia, Giovanni, perché riducono gli investimenti nel calcio, però hanno capito che il tennis va coperto d'oro e quindi ho riso molto. Dal 16 al 19 ottobre questo Six Kings Slam con Sinner, Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Nadal, che vabbè per la gloria, e Rune, solo per andare lì 1,5 milioni gli danno, e poi il vincitore 6 milioni.
Sì,
mica male, eh?
No, mica male, speriamo che si fermino qui, al massimo che aggiungano il Master 1000 a Riyadh di cui si parla e che dovrebbe essere incastrato a inizio stagione prima degli Australian Open. Speriamo che si fermano, dico, perché ci hanno già portato le Next Gen in Arabia Saudita e per chi ha visto il torneo l'anno scorso non è stato il massimo di partecipazione, non è stato uno spettacolo straordinario, e quindi speriamo che almeno il tennis, diciamo quello dei quattro slam, il tennis dei Masters, il tennis quello che scrive la storia, almeno per un po' rimanga lontano dall'attrazione dei dollari dell'Arabia Saudita, ma non per una chiusura in sé, poi dopo si può fare tutto, no, però certo. Prima bisogna creare una cultura. Poi dopo lo sport non si può, si deve esportare ovunque, ma non certo, semplicemente certo, come operazione finanziaria. Questo è quello che penso.
Di denaro, no, no, certo, no, no, ma è corretto. Io l'ho presa larga perché per arrivare all'argomento del tuo intervento nel giornale radio, perché mentre in Arabia succede questo, sì, qui si parla ancora di San Siro incontro a Palazzo Marino, insomma, il vecchio e il nuovo mondo, dove noi non siamo un nuovo mondo.
Sì, anche questo è un triangolo che a questo punto va a ricomporsi in maniera anche un po' sorprendente. Oggi è una giornata da un certo punto di vista decisiva, ce ne sono state tante interlocutorie. Oggi è una giornata che io credo in un certo senso rappresenti un passo avanti da cui non si può tornare indietro e che possiamo riassumere così: Inter e Milan hanno staccato ufficialmente e definitivamente la spina al vecchio San Siro.
Sì.
Ci hanno
sì,
lavorato ancora per qualche mese nel corso dell'estate, partendo dal progetto della ristrutturazione da 300-400 milioni di euro. Sono arrivati alla determinazione che il costo è sottostimato e in ogni caso anche dal punto di vista funzionale e strutturale è una cosa che non sta in piedi, e quindi diciamo questo è il primo dato. Credo che con oggi anche il sindaco Sala, ma lo abbiamo sentito, abbia messo una pietra sopra l'idea che Inter e Milan nei prossimi anni possano restare a San Siro inteso come il vecchio stadio. Però ci sono due novità.
Sì.
Una è che Inter e Milan ufficializzano che tornano insieme. Non si erano mai formalmente separate, non c'era l'atto di divorzio, ma da un paio di anni viaggiavano ciascuna per conto proprio, tornano a viaggiare insieme. La seconda novità è che vogliono comprarsi San Siro, le aree intorno a San Siro, e si torna indietro al 2019, cioè fare uno stadio a fianco a San Siro, pur sapendo che il vecchio San Siro non potranno buttarlo giù, perché dal 2025 sarà vincolato. Quanto sarà vincolato lo capiranno settimana prossima e non sarà un dettaglio, perché secondo me l'aspetto più interessante di questa cosa è che hanno detto al sindaco Sala che sono pronte anche alla famosa rifunzionalizzazione del vecchio San Siro, che vuol dire un progetto per farne qualcosa senza poterlo abbattere, ovviamente qualcosa non legato agli impegni calcistici. E questo è un tema molto interessante. È un tema molto interessante perché nella vita precedente, nel triangolo precedente, Inter e Milano avevano totalmente escluso questa possibilità, cosa che evidentemente oggi non è tornata d'attualità.
Non escludono più,
no,
è tornata di moda. Pierluigi Pardo, eccolo.
Sì, sono qui da un po', prima con Luci. Prima con Luci, poi Luci è caduta e quindi mi hanno richiamato su. No, lo dico perché
speriamo che non si sia fatta male, che ci serve.
Sono qui. Potrei riprendere
dicevamo.
No, a proposito di quello. Sì, ma insomma era nell'aria, questa cosa qui era nell'aria, nel senso che poi è chiaro che tutto ciò che riguarda San Siro si porta dietro tutta una serie di elementi che sono anche molto popolari, e io sono tra questi perché San Siro mi emoziona, e quindi l'idea nel retro bottega del cervello e del cuore di tante persone, l'idea di dare vita o di ridare vita o di continuare a giocare in uno stadio così bello e così iconico ce l'abbiamo tutti, però in realtà da tanto tempo abbiamo capito che a livello invece poi strategico per i due club la scelta era un'altra. Quindi sono d'accordo con quello che diceva Guano, e penso che la giornata di oggi insomma quantomeno contribuisca a fare chiarezza, poi che San Siro debba essere parte, non faccio il politico, l'amministratore, cioè, non voglio farlo, però che debba essere parte comunque del racconto e quindi del percorso urbanistico, del valore simbolico della città di Milano, io credo non ci siano dubbi. Cioè, è uno dei monumenti di Milano. È uno dei monumenti di Milano a tutti gli effetti. Quindi, insomma, come la Velasca. Come l'uomo, ovviamente.
Ma io mi ricordo bene quando insieme a Giovanni Perato, che fu promotore di quella cosa, festeggiamo qui in onda, festeggiamo per modo di dire i 1000 giorni della vicenda San Siro.
Dal 2019, sì.
Bravo,
era più o meno il 2022, siamo al doppio.
Dovremmo attrezzarci per festeggiare i 2000 giorni.
Ma andremo anche avanti, Carlo, andremo anche avanti, perché chiaramente è chiaro che se tu torni sul progetto originario c'è tutto un percorso burocratico, amministrativo che è già stato svolto e che anzi viene valorizzato e non viene buttato via. Quindi delibera, adesso senza entrare nei tecnicismi. Però è altrettanto vero che ad esempio passeranno ancora alcuni mesi prima che l'Agenzia delle Entrate dica a Inter e Milan è una delle condizioni condizioni che Inter e Milan hanno posto, quanto costa San Siro, probabilmente una settantina di milioni di euro, quanto costano le aree intorno. E poi Inter e Milan vogliono sapere quanto tempo ci vuole per diventare proprietari e quindi chiudere, diciamo, la parte finanziaria di questa operazione. E terza condizione che hanno posto, e questa è la più rapida, andare dalla soprintendente e chiedere esattamente che cosa significa il vincolo che sarà posto dal 2025, è stato preannunciato, perché potrebbe anche essere meno stringente rispetto a quello che si era immaginato. E quindi San Siro, certo, non necessariamente va preservato esattamente com'è, sicuramente non va abbattuto, ma magari va tenuto solo in parte, e questa cosa può diventare funzionale a qualcosa che Inter e Milan stanno studiando. Il sindaco, quando tutta questa cosa sarà chiara, quindi quando avrà queste tre risposte, il costo, i tempi e che cosa significa esattamente il vincolo, a quel punto ha annunciato che dirà a Inter Milan: se volete andare avanti su questa cosa io ci sto, però sia chiaro che mi dovete mettere nero su bianco che rinunciate a San Donato e Rozzano. E soprattutto per il Milan questo è un passaggio delicato. Per ragioni che sono intuitive,
diversi quattrini.
Se posso allargare al volo il concetto, questo aspetto del vincolo è un tema che secondo me non riguarda soltanto San Siro, non riguarda solo Milano, ma riguarda gli stadi e il rapporto che noi italiani abbiamo con l'architettura, cioè, perché pensa al caso anche di Firenze, no? È chiaro che noi abbiamo degli stadi che sono oggettivamente studiati sulle riviste di architettura, di design, sono veramente monumenti di architettura contemporanea, cioè la Torre della Maratona o le scale elicoidali, i Nervi, il Flaminio a Roma, cioè, quindi il punto fondamentale di tutta la visione è che se questi monumenti qui, perché tali sono, se non li puoi minimamente toccare, perché sono appunto monumento nazionale, quindi non hai nessuna possibilità di intervento, diventa praticamente impossibile riuscire a effettuare delle operazioni per riaverli riammodernati e resi funzionali per quelle che sono le esigenze del calcio di oggi. Questo è un tema gigantesco.
No, ma certo, questo è un tema grande che riguarda l'Italia, perché questo è un paese in cui se devi fare la metropolitana, fai gli scavi, trovi le rovine e ti fermi lì. Allora, io direi che ci fermiamo invece noi, anche perché abbiamo un ospite in linea e io ho degli auguri da fare, quindi state tutti lì.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Questa è dedicata, sento l'eco in cuffia, ma adesso sistemiamo tutto, qui da Belluno, da Piazza dei Martiri, dove c'è lo Sport Business Forum, che è un grande evento, triangolando con Giovanni Capuano in studio e con Pierluigi Pardo, tutti e tre in coro facciamo gli auguri al mio amico Nando Orsi, al nostro amico Nando Orsi, che ha compiuto gli anni.
Grazie.
È un grande traguardo. È un grande traguardo arrivare ai 40 anni, no, Nando?
No, stavo pensando se vedrò paradossalmente gli stadi nuovi in Italia, ma non lo so mica.
Tu sei giovane, ce la farai. No? Siamo noi.
Se ti può consolare, non li vedrà nessuno.
Bravo. Guarda, io ho qua una bimba di 8 mesi, io sono dubbioso sul fatto che possa vederli pure lei, passiamo oltre, ma sai cosa, per allegrarci un po' Nando, parlerei degli stadi vecchi, quelli del vecchio mondo, quelli che abbiamo, che si riempiono. Abbiamo letto nei giorni scorsi che siamo il quarto campionato più visto dallo stadio dopo la Premier League, la Premiership, Serie B inglese, e dopo la Bundesliga siamo terzi, e domani perfino San Siro, il vecchio San Siro di cui parlavamo prima, si riempirà per il Venezia e per mettere pressione addosso a Fonseca e al Milan, caro mio.
Che ce n'è. Perché domani la partita non è tecnica, secondo me è mentale, no? Bisogna vedere come entrano e come il pubblico li accoglie, e quindi è una partita difficile. cioè Milan-Venezia diventa una partita difficile, anche perché il Milan, queste tre partite che ha giocato, al di là della, ha concesso tanto, ha concesso anche a livello di cioè Maignan è stato sempre uno dei migliori, quindi Parma due gol, Torino ha fatto due gol, la Lazio ha fatto due gol, e in più ne potevano fare di più, e quindi anche il Venezia potrebbe avere le occasioni, e quindi o Fonseca si protegge un attimo e comincia ad avere un equilibrio differente, oppure anche domani potrebbe essere una partita complicata.
Professor Orsi, sarà l'età, ma ha ragione Pierluigi, è una di quelle partite in casa contro un avversario con cui devi fare punti, che però ti pesa come una partita di Champions League.
Sì, insomma, domani sera il Milan deve dare un segnale di chiarezza, Fonseca deve dare un segnale di chiarezza, dai, è inutile girarci attorno, la squadra deve rispondere dal punto di vista dell'approccio, perché comunque sono successe delle cose, e delle cose anche in qualche modo pesanti, nel senso che la rinuncia a Leao e a Teo a Roma comunque è stato un fatto oggettivo, le polemiche ci sono state, il cooling break, domani la squadra deve reagire, al di là di tutto la partita è assolutamente alla portata, con tutto rispetto per il Venezia, e però bisogna semplificare. Certamente non aiutano i ritorni complicati, Pulisic che è l'ultimo a tornare, che per me è un insostituibile di questa squadra, però domani bisogna avere un pezzo del Milan che sarà, perché altrimenti la situazione rischia di precipitare prima di queste due sfide così importanti. E in prospettiva io credo che quello che ha detto Boban l'altro giorno, cioè la scelta di un 4-3-3, adesso va bene, Benazer ha fatto male, questo non semplifica le cose, però insomma l'idea di avere due mezzali che possano essere utili a proteggere un play e che possano a quel punto sostenere il lavoro dei due esterni, Leo e Pulisic, secondo me è la strada, e quindi mi aspetto di vederla, certo. Se non domani, mi aspetto di vederla nelle prossime settimane.
Sì, ma certo. Appunto, io volevo venire da te.
Sto osservando gli occhi di Fonseca, io, che sta parlando proprio in questi minuti in conferenza stampa.
Vuoi sentirlo?
Sì, sì.
Il lavoro che devo fare con la squadra, con i giocatori, penso che questa è la chiave, focalizzare sul lavoro, focalizzare sulle soluzioni e sul giocatore per fare imparare.
Queste allora le parole di
Focalizzarsi sul lavoro e sui giocatori e sulle soluzioni, anche detto che insomma sa benissimo di essere sotto pressione. Mi fai chiedere a Nando cosa ne pensa di queste due settimane vissute sotto i riflettori.
No, sì, poi però mi dici cosa ne pensi
senza
tu.
Lo scudo,
chiedere una cosa a te.
Senza lo
scudo. Però volevo chiedere una cosa a te, Giovanni. Volevo chiedere una cosa a te. Tu vuoi chiedere questo a Nando, io a te volevo chiedere un'altra cosa, cosa succede questa settimana? Perché questa settimana è chiaro che è un dentro fuori.
No, ma non succede niente, secondo me. Secondo me fino alla pausa di ottobre non succede niente. Poi lì si tira una riga. Ma storicamente il Milan, ragazzi, quando ha preso delle decisioni, l'ha sempre fatte lì. Anche il famoso Giampaolo che viene evocato.
Soprattutto, ragazzi, una scelta, anche qualora la situazione precipitasse ulteriormente, ma una scelta così, così veloce significherebbe sconfessare una linea che è stata invece difesa con grande forza, che è stata, e questo comunque di questo deve essere dato atto, secondo me, la società rossonera, sostenuta anche senza avere un grande gradimento, diciamo, da parte della piazza, della pubblica opinione, cioè è stata fatta una decisione comunque non troppo popolare, se dopo un mese e dopo cinque partite la metti in discussione,
ma Pier, sai, il tema non è neanche lo scudetto, la leva che muove questi grandi club è se cominciano ad avere il leggerissimo sospetto di rischiare di non arrivare nelle prime quattro, e abbiamo visto.
Per quello secondo me c'è tutto il tempo, proprio perché l'obiettivo non è lo scudetto,
c'è tutto il tempo con calma, se dovessi trovarti fra due settimane magari a 10-12 punti dalle prime tre, cominceresti a fare due conti, Nando.
Mi sembra domenica ci sia anche il derby, mi sembra, o no?
Sì, quella dopo, il 22
Champions il derby, secondo me non lo so se sono determinanti o meno, quindi la svolta deve stare lì. Cioè, col Venezia neanche ci voglio pensare, no? E poi dopo devi dare una svolta in Champions, devi dare una svolta nel derby, perché sono partite secondo me determinanti, anche per un momento di riflessione più importante, capito? Perché fino adesso non c'è niente da fare, ha fatto poco. La squadra ha fatto poco, l'allenatore anche, la responsabilità della società, secondo me, c'è nel momento in cui non fa niente quando, dopo che è successo il fatto a Roma. Secondo me qualcosa deve essere
oggi
fatto.
Fonseca ha ridetto che per lui non è successo niente.
Allora meglio così.
Però scusate,
io su questo
vi invito ancora a riflettere la differenza che può esistere fra comunicazione interna e comunicazione esterna. Cioè, un conto può essere la decisione di non soffiare sul fuoco e quindi di non avere una presa di posizione forte, ufficiale, clamorosa. E un conto poi è quello che succede all'interno di uno spogliatoio. Dopo Parma comunque Fonseca ha tolto due giocatori chiave, quindi ha preso la decisione che sicuramente non avrà fatto piacere a Leao e Teo. Ed era una cosa che fino al giorno
è cosa è successo dopo la Lazio. Parma l'abbiamo visto.
Certo, sì, però voglio dirti, pure lì non c'era nessuna sensazione, nessuna evidenza, no? di chissà quale problema, e poi invece è arrivata una decisione molto forte che poi si è cristallizzata quando sono arrivate le formazioni di Lazio Milan. Quindi io quello che voglio dire è che tante volte noi siamo, chiaramente in una società mediatica come questa, siamo condizionati da quello che vediamo in termini di comunicazione esterna. Poi esiste l'interno del gruppo. Se all'interno del gruppo qualcuno si è fatto sentire e ha fatto capire che certi comportamenti comunque non hanno aiutato, questo secondo me, che è una cosa che secondo me era doverosa, non è necessario fare un comunicato
bisogna capire di chi è quella voce,
esatto, perché
di chi è quella voce,
perché poi c'è il convitato di pietra, no? che è Ibra, che sia per impegni suoi, per vacanze, per un misto delle cose, eccetera, pare che torni a Milano lunedì. Nando, io trovo questa cosa, insomma, essendo lui il plenipotenziario unico della parte sportiva, trovo questa cosa abbastanza bizzarra.
Sì. E diciamo che facciamo gli stessi discorsi l'anno scorso per Garcia. Ricordate? Secondo me facciamo gli stessi discorsi. La società all'interno dello spogliatoio non sappiamo che succede. Garcia che giustifica i malumori di Osimhen, di Kvara, di Politano. E poi dopo abbiamo visto come è andata a finire. Io adesso non auguro mica niente a nessuno. Però prima, siccome ci sono state delle cose già successe, io direi che un po' di andare a riparo, un po' di trincea, secondo me non sarebbe male.
Mi fate Nando, questo giochino, Carlo, se sei d'accordo. Milan Venezia, Inter Milan, Milan Lecce e Fiorentina Milan, considerato che il Milan parte da due punti nelle prime tre partite. Mi dite il numero dei punti da lì in poi per cui Fonseca può andare alla sosta dicendo non che ha riparato il problema, perché evidentemente c'è un ritardo, ma che, diciamo, l'emergenza è alle spalle. Milan Venezia, Inter Milan, Milan Lecce e Fiorentina Milan.
Nando, no, devo meno di 6.
9? Sì,
sono d'accordo con te, anche se per perdere il derby non sarebbe indolore.
Appunto.
Però dal punto di vista numerico cominceresti a dare una risposta.
Secondo me ne può fare pure 8, a patto che non perda il derby. Cioè, se fa 2 vittorie con Lecce e Venezia, 2 pareggi con Fiorentina e Inter.
Che però vorrebbe dire stare a 10 punti dopo 7 giornate,
Il punto è se parliamo di scudetto o se parliamo di zona Champions.
Zona Champions.
Se parliamo di zona Champions, secondo me è una lunga maratona e io non vedo grandissimi problemi da questo punto di vista. Però il nodo, lo ripetiamo, è Ibra, perché Ibra ha un tale potere, diciamo mediatico, un tale carisma, che quindi o balla, quindi o entra in quella dimensione lì di essere un dirigente a 360 gradi, anche se l'abbiamo detto mille volte, dal punto di vista dell'incarico lui questa responsabilità non ce l'ha, quindi poi voglio dire
punto di vista dell'organigramma,
non possiamo fare i burocrati, però va bene, lui non sta nell'organigramma, capito, ma lui e Cardinale hanno spiegato che ha in mano tutto,
adesso è chiaro,
si parlava voce dentro lo spogliatoio. Di chi è quella voce se non quella di Ibrahimovic? Che Maignan, Teo Hernandez e Leao sono quelli che hanno grosso modo a occhio le chiavi di quello spogliatoio. Ragazzi, ci dobbiamo fermare. Io saluto Nandone Orsi, cui rifaccio gli auguri di buon compleanno postdatati a oggi, era ieri il compleanno. Saluto per Luigi Pardo. Giovanni Capuano rimane in studio a Milano, io rimango qui in Piazza dei Martiri a Belluno allo Sport Business Forum, e poi avremo dei protagonisti di questo evento.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. tutti convocati. Tutti convocati.
Mattia Cattaneo, bronzo in questa crono europea. Ma per la prima volta dal 2016 c'è un italiano che sale sul gradino più alto del podio, Edoardo Affini, campione europeo a cronometro.
Allora, Giovanni Capuano, devi sapere che tu sei di a Milano, io qui a Belluno, e sto aspettando Davide Cassani, che qui è atteso per uno dei tanti eventi tra gli ospiti d'onore. Domani alle ore 15 parlerà qui in un evento dal titolo Eventi sportivi e generazioni di economia sul territorio. Professor Cassani, buongiorno.
Buongiorno.
Come stai? Sei in viaggio?
Sono partito in bicicletta a destinazione Belluno. E grande, penso di t'aspetto. Essere lì entro una settimana.
Dipende da dove, esatto.
Col ritmo che ho adesso non è che posso fare tanti chilometri in un giorno.
Mi avrebbe voglia di scherzarci, ma non è tanto uno scherzo. Purtroppo fai come Bettini, che è partito in bicicletta per andare ad Atene a festeggiare i 20 anni di quell'oro, sì, che è stata anche l'ultima volta che abbiamo toccato palla a un'Olimpiade.
Esatto.
Davide,
ma sai, anche perché siamo caduti a Rio e quindi potevamo fare qualcosa nel 2016, no, con Vincenzo Nibali alle Olimpiadi.
Sì, la scivolata maledetta di Vincenzo, sì, Nibali.
Sì.
Davide, come va in archivio questo 2024 del ciclismo italiano? Manca l'europeo, lo stiamo disputando in questi giorni, ci stiamo pigliando delle soddisfazioni, però insomma il grosso è alle spalle.
Ma sai, non è che abbiamo fatto granché. Come al solito Filippo Ganna ci ha regalato una bella medaglia d'argento, come al solito in pista siamo stati bravi, bravissimi, e purtroppo al Tour non abbiamo fatto granché. Antonio Tiberi è stato bravo al Giro d'Italia, dove si è piastato quinto, bravissimo Jonathan Milan, che ha vinto la maglia ciclamino, 3 tappe, ed è il favorito per la prova in linea di domenica prossima, campionato europeo.
Sì.
Cioè, nel senso che lo avete detto adesso, abbiamo sentito la telecronaca, Edoardo Affini ha vinto il campionato europeo a cronometro, Mattia Cattaneo è arrivato terzo, vuol dire che a cronometro siamo messi bene, in volate siamo messi bene, in salita così così, e per quanto riguarda le grandi corse a tappe stiamo ancora aspettando chi può prendere il posto di Vincenzo Nibali, quindi stiamo ancora aspettando e soffrendo.
Senti, io ho un sacco di tempo che ti voglio chiedere una cosa, Davide. Stiamo vivendo adesso l'era slovena, no? Pogacar, Roglic che non molla, hanno fatto tutti e tre i grandi giri, eccetera. Prima dell'era slovena c'è stata l'era inglese, con gli inglesi che hanno imparato ad andare in bicicletta e andare forte. Ma questi paesi che non hanno tutta questa, anzi non hanno nessuna storia ciclistica, tu mi insegni, hanno trovato il sacro graal del ciclismo. E come l'hanno trovato?
Hanno cominciato ad andare in bicicletta, hanno cominciato a fare gare, i giovani si sono avvicinati a questo sport. Sai, 50 anni fa, 60 anni fa, il ciclismo era una questione tra noi spagnoli, belgi e francesi, con qualche incursione di qualche altro campione, ma adesso ci sono gli slovacchi, ci sono gli australiani, ci sono gli sloveni, ci sono gli inglesi. Sì, c'era Simpson, ma era un'eccezione. Ma tra 20 anni ci saranno gli africani, che non dico che domineranno, ma saranno comunque super competitivi. È la questione che il ciclismo sta diventando uno sport mondiale, quindi arrivano anche atleti giovani che diventano campioni anche se non sono delle nazioni che hanno dominato il ciclismo fino a 20 anni fa.
Davide, però anche altri sport sono globali, e poi costruendo qualcosa per tempo magari ti togli le soddisfazioni. Io non dico che ti debba nascere Sinner, che poi nasce a una manciata di chilometri dal confine, è andata bene che è caduto di qua e non di là, però ad esempio il tennis, dopo lunghissime fasi senza toccare palla, è tornato ad essere dominante come movimento. Il ciclismo italiano ha una storia diversa, perché viene da storicamente dei momenti in cui invece è stato dominante. Ma perché noi non riusciamo a fare questa cosa qui nel ciclismo?
Perché abbiamo meno giovani che si avvicinano a questo sport, perché abbiamo meno squadre, abbiamo meno corse, abbiamo tutto meno, e quindi è più difficile trovare il campione. No, una volta in ogni paesino dell'Italia del Nord avevo una squadretta di ciclismo, adesso non è più così e quindi è più complicato trovare i campioni, e quindi è molto difficile. Nell'atletica leggera gli atleti di seconda generazione hanno aiutato a portarci, a riportarci in vetta al mondo. Noi adesso stiamo ancora un po' soffrendo, e quindi con tutto quello che c'è di meno è molto più complicato trovare il campione. Poi abbiamo due o tre ragazzini juniores che sono fortissimi, qualche allievo, però dobbiamo aspettare anni, ma soprattutto cercare di investire su movimento giovanile e soprattutto anche su specialità diverse, perché è molto più complicato adesso avvicinare un giovane al ciclismo su strada per tutte quelle complicazioni, a cominciare dalla sicurezza che ne derivano, e quindi dobbiamo investire sulla mountain bike, sulla pista, sul ciclocross, su tutte quelle specialità che possono avvicinare i giovani e le giovani al ciclismo.
Ma domani lì a Belluno vai a portare un po' più di ottimismo, sì, quelle zone insomma che tradizionalmente...
Io porto sempre ottimismo, perché alla fine appunto anche la nostra regione come la Emilia Romagna sta cercando anche con gli eventi di lavorare sullo sport.
E bisogna farlo, ma d'altra parte io quando vengo da queste parti, ti confesso, dato che ti conosco da molto tempo, ci sentiamo da molti anni e ti voglio bene, quando passo da queste parti un po' mi intristisco, quindi ho bisogno dell'ottimismo, perché io ho seguito i primi giri d'Italia i giri d'Italia dei primi anni 2000 e quelli in cui c'erano Cipollini e Pantani che sembravano delle rockstar, in cui c'era Sivoldelli, Gotti, Garzelli. Poi c'è stato Nibali e adesso quando vengo vicino a queste montagne un po' mi intristisco, ti dico la verità.
Lo so, sai, erano bei momenti, era un momento in cui gli italiani dominavano o quasi, e adesso, come abbiamo detto prima, stiamo un po' soffrendo. Però sai, bisogna sempre essere ottimisti e soprattutto cercare di fare qualcosa. Noi in questo momento sono all'Italian Bike Festival, dove ci sono 360 aziende di ciclismo, ecco, sì, vedi, sì. Quindi qui si parla
di economia. I praticanti sono un sacco,
sono tanti praticanti. Ma sono tantissimi, siamo più di 100.000, solo quelli tesserati, più tutto il resto, no? Ma infatti come praticanti il ciclismo è uno degli sport più in forma, diciamo così, no? Perché sono sempre di più le persone che vanno in bicicletta, ma dobbiamo cercare di portare in bicicletta quelli più giovani, non solo noi.
Davide, tu parti che noi ti aspettiamo qua, ci vediamo domani.
Stai tranquillo che arrivo.
Ti aspetto. Grazie Davide Cassani, ciao. Grazie davvero. Ciao, ti aspettiamo che a Belluno. Giovanni, se sei d'accordo e se sei pronto, adesso ci fermiamo per il traffico e poi abbiamo una medaglia d'oro olimpica, una delle più belle, e un presidente che praticamente guida Real Madrid della pallavolo femminile.
A proposito dei movimenti che funzionano.
Sì. Porca miseria.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ricostruzione, palla per Thompson, va da fuori,
finalmente.
Allora, non credo che come Cassani stiano salendo qui a Belluno in bicicletta, mi auguro che non lo stiano facendo. Monica De Gennaro, medaglia d'oro alle Olimpiadi, e Piero Garbellotto, che è presidente dell'Imoco Piglia Tutto, del volley femminile. Buongiorno a tutte e due, non siete in bici, credo.
Buongiorno. Prosecco d'occhi Imoco, no, non siamo in bici, stiamo salendo in auto.
questo va bene, siamo tutti più rilassati, no, perché quelle gambe sono preziose, la Giovanni Capuano.
Sì, è anche più credibile, insomma, con tutto il rispetto. E poi si portano dietro, metaforicamente parlando, il carico di tante attese, di tante aspettative dopo, insomma, dopo l'estate straordinaria che abbiamo vissuto a Parigi con la pallavolo femminile, con, insomma, questo tabù che è caduto. E con la speranza che noi abbiamo sempre storicamente, quando una nazionale va bene, fa qualcosa di importante, siamo lì a chiederci e poi che cosa resta, e poi
questo è il tema.
Da dove viene, che cosa resta, cominciamo a misurarlo.
No, ma di sicuro, ma molto banalmente, Mochi, quante volte hai risentito l'audio che abbiamo passato?
Questa è la seconda volta, in realtà.
La seconda. Non sei particolarmente legato. No, ma vi siete portate l'oro al primo allenamento, tu fare Lubian, al primo allenamento di Conegliano?
Sì, dai, c'era tantissima gente al Palaverde a vederci, che voleva vedere questa medaglia, e quindi l'abbiamo portata con noi, così dopo allenamento siamo riusciti a fare qualche foto con tutti i nostri tifosi. E sicuramente molto bello condividere quest'oro anche con loro.
No, questo è sicuro, ma adesso il punto è come lo chiedo al presidente, come si monetizza questa medaglia. Io ho paragonato quella domenica, quel momento che abbiamo risentito, come emozione, ma è stata una cosa trasversale nei mondiali dell'82, magari esagero, quelli del calcio. Oggi siamo tutti un paese di tennisti e pallavolisti, e c'è una medaglia d'oro da difendere, ma anche banalmente siamo lo Sport Business Forum da monetizzare, presidente, ovviamente da monetizzare per il movimento intero. Come si fa?
Ma guardi, anch'io l'ho paragonata al mondiale dell'82, perché credo che sia proprio la consacrazione dello sport del volley. Le dice bene, adesso bisogna mettere a terra questo straordinario risultato d'immagine che abbiamo avuto, questo share incredibile di oltre il 50%. Credo che lo si faccia lavorando tutti insieme come club. Già abbiamo avuto una riunione in Lega, diremo, per aumentare lo spettacolo dei nostri palazzetti, e credo che poi l'andamento anche degli abbonati e tutti gli indici che sono in crescita ci contribuiranno a consacrare definitivamente e a mettere a terra questo risultato.
Ne stanno arrivando tanti, sì.
Ma guardi, noi siamo più 20% su tutti gli abbonati dell'anno scorso e chiuderemo la campagna abbonamenti entro 20 giorni, quindi da qui possiamo solo crescere ancora.
Di solito però il primo indice è quanti ragazzini e ragazzine vanno ad iscriversi ai corsi, quando c'è qualcosa che colpisce. La pallavolo già storicamente ha un radicamento fortissimo, no, presidente? Ma lo chiedo anche a Monica, insomma, sul territorio sportivo italiano. State vedendo qualcosa anche in questo?
Ma do solo due dati, poi Monica confermerà. 380.000 tesserati nella pallavolo, 302.000 femmine, gli indici sono in crescita a partire dall'Under 14, il minivolley inizia il prossimo mese, quindi ancora presto per averne i risultati.
Quindi, insomma, l'onda si vede.
Scusi,
Monica.
Io penso che comunque
Monica,
la pallavolo a livello femminile è lo sport più praticato, quindi già certo, i numeri erano buoni. Ovviamente con questa vittoria sicuramente saranno incrementati, perché abbiamo emozionato tanto e quindi anche tante ragazzine si sono avvicinate a questo sport.
Sì, ma non è un problema di praticanti per la pallavolo, perché non so se sia valido ancora questo dato, la pallavolo femminile in Italia era lo sport con il maggior numero di tesserati, calcio compreso, quindi le ragazze, le donne che fanno la pallavolo sono tantissime. Però io voglio tornare sul personale con Monica. Cosa c'è personalmente per te dentro a questa medaglia d'oro come giocatrice?
Beh, penso che sia il sogno veramente di ogni atleta, nel senso che comunque quando inizia a giocare a pallavolo pensi un giorno di poter partecipare a un'Olimpiade, poi vincerla è sicuramente qualcosa di ancora più grande, ecco. Sicuramente insieme ci sono tanti sacrifici fatti durante gli anni e tutto il lavoro che è stato fatto non solo negli ultimi questi tre mesi prima della vittoria di questa Olimpiade, ma penso degli anni che ho passato a Conegliano, all'Imoco Volley, alla Prosecco Doc, dove loro hanno sempre creduto in me e dove sono potuta crescere in questi anni per poter poi rappresentare al meglio il mio paese, come è stata quest'estate.
Il fatto che, ma lo diceva Julio Velasco, sia stata una medaglia d'oro costruita in qualche mese, mentre solitamente serve un ciclo quadriennale per immaginare di progettare dentro una squadra forte un progetto che sia anche da medaglia d'oro delle Olimpiadi. Adesso che lo riguardi con un po' più di freddezza, da che cosa nasce questa cosa?
Beh, io penso che questo gruppo era insieme già da tanto. Noi siamo state sicuramente brave perché Velasco ci ha dato sicuramente qualcosa in più per poterci esprimere ancora meglio rispetto agli altri anni, però sicuramente è dovuto da tutti gli anni che noi passiamo anche durante, perché noi l'estate comunque la viviamo 4 mesi l'anno, ci alleniamo insieme, giochiamo, ma è quanto cresci secondo me ognuno nel proprio club, e devo dire che tanta di questa nazionale è passata dall'Imoco Volley, certo, quindi vuol dire che c'è sicuramente qualcosa di importante che fa questo club.
Quindi siete le meno sorprese voi, no, di questa cosa che per noi all'esterno è stata percepita.
Noi abbiamo sempre saputo di essere una nazionale molto forte, non siamo mai riusciti a fare quello step in più per poter vincere qualche medaglia d'oro in più, ecco. E secondo me quest'estate, anche grazie a Velasco, siamo riusciti a fare quello step in più che ci mancava.
Ecco, un'ultima cosa per il presidente Garbellotto, poi vi lascio viaggiare. Dal 2012 a oggi praticamente siete diventati una superpotenza della pallavolo mondiale. Questa crescita, me la racconti in due parole, perché è incredibile. Cioè, dal 2012 a oggi avete vinto praticamente tutto a ripetizione a Conegliano.
Ma sicuramente è una meravigliosa avventura. Intanto Pietro Maschio con Daniele sa fare sempre delle grandissime squadre, ma poi noi siamo sostenuti da un territorio insieme, questo lo si percepisce anche al Palaverde, dal Prosecco d'Oca alla Canaro, ai 280 sponsor che ci sostengono, al record di pubblico europeo. È proprio il sogno di una provincia che siamo riusciti a mettere a terra, siamo riusciti a vincere tanto, ci auguriamo non sia finita qui, e dal punto di vista tecnico credo che forse la chiave di volta sia stata avere l'Imoco Village, questo building dove vivono tutte le ragazze, con sotto la fisioterapia e la palestra per intervenire subito in caso di infortuni e quindi riuscire a essere sempre più accorti nel mantenimento del loro stato di forma.
Posso tirare una morale, Carlo? Perché noi siamo partiti da San Siro, da tutte le vicende, e chiudiamo con questa testimonianza del presidente. La morale è questa: in Italia lo sport siamo capaci di farlo benissimo, bisogna avere il coraggio di fare le strutture, bisogna avere anche la possibilità di farle, perché abbiamo, insomma, raccontiamo anche di battaglie, ma non sto parlando solo degli stadi del calcio, insomma ci sono grandi difficoltà nell'impiantistica. Se noi abbiamo gli stessi strumenti degli altri, non è che siamo bravi, no presidente, siamo di più.
Sì. Sono d'accordo con lei. Se pensiamo all'ultima volta che sono stati fatti grandi sportivi, ci rifacciamo a Italia 90, quindi ci siamo agli anni 80-90, quando quasi tutti gli sport italiani erano all'apice a livello europeo, a livello mondiale. Parlo degli sport di squadra che necessitano di queste strutture. Quindi sicuramente sono d'accordo con lei. Noi da privati siamo riusciti a fare qualcosa, ma ci auguriamo che sia solo l'inizio, che poi anche il pubblico riesca ad aiutare.
No, ma è comunque una lezione da spiegare qui a Belluno, ma non solo qui a Belluno. Grazie, vi aspettiamo a Belluno, presidente Garbellotto e Monica, ci vediamo dopo, diciamo così. Grazie Giovanni Capuano, che è stato con me in studio. Ci sentiamo domenica dalle 17 alle 19 con tutti i convocati weekend. Saluto tutta la banda di Radio 24 che è qui a Belluno. Ho davanti Guido Scotti, Carlo Salvatore, Michele Previato e Analisio, e tutti quanti altri, mentre Ferronato e Michele Lassera sono lì a Milano. Saluto anche loro. Ciao a tutti.